Allora, buonasera a tutti. Iniziamo i lavori del Consiglio Comunale. Do la parola al segretario per l'appello.
Grazie sindaco, buonasera a tutti. Allora, Torchia.
Presente.
Iallorenzi.
Presente.
Vezzossi Giulio è assente, ha mandato una mail. Ochini.
Presente.
Marzocchini è assente, ha mandato una mail. Vignozzi.
Presente.
Frese.
Presente.
Masi. Presente. Ciattini.
Presente.
Vezzosi Silvia è assente, ha mandato una mail. Palatresi.
Presente.
Cappelli.
Presente.
Scipioni è assente, ha mandato una mail. Morini è assente. Bianconi è assente, ha mandato una mail. Landi, ugualmente assente, ha mandato mail. E Bindi, assente, ha mandato mail. Quindi sono assenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E sono presenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Il numero legale è presente. Scrutatori.
Ma perché poi non mi dite la maggioranza?
No. Vabbè. Vabbè.
Allora, Cappelli, Masi e Palatresi.
Cappelli, Masi e Palatresi. Ok, vai a te.
Bene, allora, primo punto all'ordine del giorno, piano attuativo.
No, aspetta, prima comunicazione.
Approvazione, no, prima comunicazione. Comunicazione. Approvazione verbale di sedute precedenti, la seduta del 7/11/2023. Ci sono obiezioni? Mettiamo a voti, favorevoli?
Quindi unanimità. 9, unanimità. A questo punto è inutile fare la controprova.
Va bene.
Approvato.
Piano attuativo PA 54, contestuale sesta variante al piano strutturale e dodicesima variante al regolamento urbanistico, proposta da DPUF SRL, contro deduzione ai contributi pervenuti e approvazione ai sensi degli articoli 32 e 231 della 65/2014 e successive modifiche e integrazioni. La illustra Rosanna. All'architetto Spinelli, quindi diamo la parola all'architetto Spinelli e ringraziamo per essere presente e 5 minuti di tempo.
Buonasera. La fase che viene votata stasera del piano attuativo con variante contestuale sia al piano strutturale che al regolamento urbanistico è il passaggio finale, cioè l'approvazione. Dopo l'adozione che avevamo fatto a luglio, non sono arrivati, dopo la pubblicazione sul BURT non sono pervenute osservazioni, ma è arrivato il contributo della Regione Toscana di cui abbiamo preso atto, ma non ha comportato modifiche, mentre le modifiche degli elaborati che sulla delibera avete trovato evidenziate in grigio sono dovuti invece al confronto avuto con l'autorità di bacino. Perché per la realizzazione di questo piano di recupero di due edifici esistenti in Viale Mitese è prevista la realizzazione di un parcheggio pubblico a monte di Viale Mitese, che in parte rientrava, era perimetrato all'interno dell'area a pericolosità di frana più alta, cioè la perimetrazione di una PF4. Dal confronto avuto con l'autorità di bacino, all'interno di questo tipo di perimetrazione non è possibile prevedere nessun tipo di trasformazione edilizia. Quindi, siccome il parcheggio era previsto la realizzazione di un muro a retta del terreno a monte del parcheggio e con un'altezza tale da contenere anche eventuali colature che derivano dall'area di frana in Viale Mitese, come tutti sapete, la perimetrazione del parcheggio è stata rivista riducendola, portando fuori da questa perimetrazione a rischio di frana qualsiasi tipo di opera che era prevista. E questo ha comportato la modifica di questi elaborati che vi dicevo prima. A fronte di questa modifica, l'autorità di bacino diciamo, ha mandato un parere che non è un parere, diciamo, che ha preso atto che le opere previste sono fuori dall'area di frana. Non ci sono altre cose, modifiche, se ci sono delle domande.
Bene, grazie. Ringraziamo l'architetto Spinelli. Ci sono degli interventi? Se non ci sono interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto.
Per il gruppo Democratici per Vinci è favorevole.
Bene. Allora, passiamo al voto. Voto palese, alzata di mano. Favorevoli?
Quindi 9 unanimità.
C'è l'immediata eseguibilità, sì, mi sembra. Sì,
sì? Sì, sì.
Allora, immediata eseguibilità, favorevoli?
9 unanimità, stesso esito, approvata.
Bene.
Punto 4.
Punto 4. Piano strutturale intercomunale, adozione ai sensi degli articoli 19 e 23 della legge regionale 65-2014. E diamo la parola all'architetto Pallanti, che è anche il progettista del piano strutturale intercomunale, che ringraziamo per essere qui con noi questa sera insieme all'architetto Spinelli e all'ingegner Peruzzi per illustrare il piano strutturale. E questo è un argomento che abbiamo discusso ormai più volte, abbiamo affrontato anche recentemente in una commissione e ieri in maniera anche abbastanza accurata, dedicandoci tanto tempo nel gruppo di maggioranza. Lo dico perché l'opposizione oggi non è presente. Quindi la parola al dottor Pallanti, anche lei ha 5 minuti.
Prima va detto 10. Ho visto che l'architetto Spinelli ha fatto ancora prima di 5 minuti, quindi
8, risparmiato lei.
Riprendo io. No, a parte le battute. Allora, abbiamo visto effettivamente durante la commissione, abbiamo fatto un lavoro, insomma, piuttosto approfondito, abbiamo visto tutto una parte del materiale, tutto no, perché il materiale è davvero complessissimo e molto, molto articolato. Si conclude, si arriva all'adozione di uno strumento importante. Noi abbiamo cominciato a lavorarci dal 2018, quindi sono passati, insomma, qualche anno. È un lavoro che ci ha visto impegnati con tutti i 5 comuni, è stato un lavoro davvero condiviso con le amministrazioni comunali e anche con l'ufficio di piano. Abbiamo stabilito un rapporto davvero collaborativo e ritengo che il lavoro poi, il risultato, cioè, denoti questa articolazione, questa collaborazione con gli uffici e con le amministrazioni. Il lavoro si compone da un quadro conoscitivo molto dettagliato che riguarda la parte dei rischi del rischio del territorio, quindi la parte geomorfologica, la parte sismica, la parte idraulica, da tutti gli altri elementi di carattere paesaggistico, la parte che riguarda gli aspetti agricoli, boschivi, quindi un quadro conoscitivo importantissimo. Poi c'è una parte statutaria, una parte progettuale che riguarda quindi quello che è il perimetro del territorio urbanizzato, che è un po' l'aspetto più importante. L'altro giorno in commissione l'abbiamo visto nel dettaglio. È quello uno degli elementi più importanti, in quanto una volta adottato il piano strutturale al di fuori del perimetro del territorio urbanizzato non sarà possibile realizzare nuova residenza, salvo le previsioni che sono soggette a conferenza di copianificazione. Noi abbiamo svolto la conferenza di copianificazione sia per la parte comunale che per la parte intercomunale. Ci sono delle previsioni che l'altra volta abbiamo visto nel dettaglio, non le sto a indicare tutte. Il comune di Vinci ha poi delle previsioni comunali che dovranno essere poi sviluppate nell'ambito del proprio piano operativo. Queste previsioni hanno un proprio dimensionamento specifico che rappresenta un dimensionamento di di massima, nel senso di, che non può essere superato come, come dimensionamento, il piano operativo potrà, potrà dettagliare i singoli interventi. Uno degli aspetti significativi del piano che lo caratterizzano e che vanno a esaltare la parte intercomunale riguarda proprio gli aspetti perequativi. Se vi ricordate, l'abbiamo discusso nell'ambito della commissione, ci sono alcune previsioni, quelle più importanti, che riguardano diciamo, il potenziamento dell'area produttiva di Mercatale, l'ampliamento del polo tecnologico di Via della Piovola ad Empoli, il ponte su Marcignana, le opere di messa in sicurezza idraulica in parte destra dell'Arno, quindi che riguardano anche Vinci. Queste sono previsioni che sono necessariamente intercomunali, che devono essere oggetto di una specifica perequazione con gli altri comuni. Questo è un po' diciamo, il cuore del piano strutturale intercomunale, lo caratterizza e lo rende anche, non dico unico, ma insomma questi elementi di carattere intercomunale non si trovano così in modo spiccato in altri piani strutturali intercomunali che sono stati adottati o addirittura approvati. Quindi questo è un aspetto davvero importante, come vi ho spiegato nell'ambito della commissione. Per poter attuare questi interventi occorrono dei meccanismi di accordi, preaccordi, accordi definitivi che appunto sono necessari fra tutti i comuni, fra tutti i 5 comuni, per poter essere attuate poi le previsioni che ne discendono. Un altro elemento importante, il piano strutturale stabilisce che la conferenza dei sindaci coadiuvata dall'ufficio di piano rimangono sempre attive nell'ambito di validità del piano strutturale intercomunale. Anche questo è un aspetto molto importante, perché questi elementi, questi aspetti, quindi la conferenza dei sindaci e l'ufficio di piano, possono inserire anche nuove previsioni da elaborare nell'ambito della perequazione territoriale. Poi c'è un aspetto che riguarda le salvaguardie del piano stesso. Nelle salvaguardie del piano abbiamo cercato di indicare quegli elementi che devono rimanere attivi nel periodo di interregno fra l'adozione del piano strutturale intercomunale, la sua approvazione e poi l'adozione dei piani operativi e le loro approvazioni. Abbiamo indicato nelle salvaguardie quelli che sono tutti gli elementi che possono essere attuati ugualmente, tipo le varianti, di cui fra l'altro stasera ce n'è una di riferimento. Queste varianti possono essere attuate, possono essere compiute nell'ambito, diciamo, delle salvaguardie che sono state indicate. Questi sono gli aspetti più importanti del piano. Ecco, non so se poi ci sono delle domande, magari possiamo approfondire. Ecco, ditemi voi come volete agire. Io ho anche una presentazione, però più o meno quella dell'altra volta. Ditemi voi se occorre approfondire.
Bene, ci sono delle domande? Maurizio? Interventi, ma vai.
Sì, sindaco, grazie. Ora, a parte le domande, vai, che comunque sono state già approfondite in commissione, e tra l'altro ringrazio il dottor Parlanti per l'esaustiva spiegazione che comunque abbiamo intrapreso tutti, che è una grande pietra. Oggi noi andiamo, ecco, diciamo, a votare questa adozione in modo un grande orgoglio per noi consiglieri, ecco, essere qui oggi. E diciamo che mettiamo questa pietra con questo bel pacchetto di cose che ci ha, ecco, già comunque menzionato in commissione, e non trovo che ci siano anche altre domande. Farei proprio la dichiarazione di voto, che Gruppo Democratici per Vinci è favorevole, ecco.
Allora, sulle salvaguardie ci sono tutti gli interventi previsti, quindi c'è l'RSA, c'è il PA, questo di Via Limitese, nonché Togliano. Quindi è già convenzionato, sì, alla ragione. Ah, fino a stamattina non menziona, sì. Mentre rimane fuori San Montana, sostanzialmente.
Però la San Montana aveva, che era già avviato,
Prego. Quanto riguarda Toiano, era comunque già contenuta nel territorio urbanizzato secondo le nostre previsioni, perché eravamo stati previgenti, perché sapevamo che oggi sarebbe stata approvata la convenzione, quindi già qualche mese fa avevamo già inserito dentro il territorio urbanizzato, quindi ecco, in ogni caso era dentro il territorio urbanizzato.
Bene, ora prima di passare al voto ringrazio l'architetto Pallanti, l'ingegner Peruzzi, l'architetto Spinelli per il lavoro fatto, perché questo che portiamo a termine no, diciamo è un primo traguardo, prima di arrivare alla fine diciamo della corsa ancora c'è molto tempo, mi auguro che nel giro di un anno si possa arrivare poi almeno all'approvazione in Consiglio Comunale del piano strutturale per poi passare alla Commissione Paesaggistica regionale. E quindi ringrazio, perché questo è un lavoro che è durato tanti anni, un lavoro complesso e difficile che ha portato, come dire, a ridisegnare non solo quelle che sono le mappe di rischio, ma anche lo sviluppo armonico di questo territorio pensato su un perimetro più ampio rispetto a quello del comune di Vinci, quindi dei 5 comuni dell'area dell'Empolese. E abbiamo un altro importante traguardo da tagliare prima della fine del mandato amministrativo, e mi piace ricordarlo qui in Consiglio Comunale, che è quello del piano operativo. Quindi noi dovremo arrivare, io mi auguro, nel mese di febbraio, diamoci come obiettivo quello di adottare anche il piano operativo, in modo poi anche in quel caso di far partire tutto l'iter delle osservazioni, controdeduzioni e poi il passaggio in consiglio comunale. Quindi nel ringraziarvi vi evidenzio che vi riaspettiamo tutte e tre nel mese di febbraio per l'approvazione del piano operativo. Passiamo al voto. Allora, metto ai voti il punto numero 4 all'ordine del giorno, che è il piano strutturale intercomunale, la fase dell'adozione. Quindi, ci siamo?
Prego.
Favorevoli?
9 unanimità.
Unanimità. Contrari nessuno, astenuti nessuno.
Approvata.
C'è l'immediata eseguibilità? Sì. Quindi immediata eseguibilità, favorevoli?
9 unanimità.
9. Contrari nessuno, astenuti nessuno.
Stessa approvata.
Bene.
Punto 5.
Grazie, buona serata.
Buona serata, grazie.
Architetto, arrivederci, grazie.
Arrivederci.
È un piacere avere questo.
Giudizio, punto numero 5, giudizio di fronte alla Corte d'Appello di Firenze per impugnazione della sentenza del Tribunale di Firenze numero 3431 pronunciata in data 7/12/2022, procedura di mediazione numero 477/2023, esperita presso l'organismo di conciliazione di Firenze. Quindi è un accordo transattivo, la parola al assessore Frese, anche lui a 5 minuti.
Grazie sindaco, cercherò di fare anche prima. Allora, su questo punto all'ordine del giorno, che è stato descritto il titolo dal sindaco, praticamente spiega già in gran parte quello che è la delibera che andiamo a portare in consiglio comunale. Come vi ricordate, nell'ultimo consiglio comunale abbiamo approvato l'ultima variazione di bilancio, dove era stata inserita appunto una cifra di 65.000 euro per la mediazione. Come ho detto ai commissari presenti alla Commissione Affari Generali e Istituzionali, l'accantonamento era stato fatto perché dopo vari incontri presso l'organismo di conciliazione di Firenze vi erano 3 proposte. È stata scelta dalle parti la proposta che comporta una spesa di 56.459 euro che vengono appunto date 56.469,19 euro per la precisione, che vengono date ai legali delle tre parti che sono convenute qui alla mediazione, e quindi ci permettono di evitare il pagamento delle spese legali invece della sentenza, che ammontavano a 236.000 euro. Questo è tutto. L'unica cosa che rimane ancora aperta, come ho detto in commissione, come avevamo fatto anche notare la consigliera Bindi, rimane aperta la situazione con la signora Aughetta Calzolari e i figli Vittorio Betti e Michele Betti per quanto riguarda una servitù di passaggio. Quindi, non essendo convenuti nella mediazione, il giudizio rimane aperto nei confronti di questi tre soggetti. Se ci sono domande, sono qui disponibile. Grazie.
Grazie all'assessore Frese. Ci sono interventi? Passiamo alle dichiarazioni di voto. Maurizio?
Sì, per il gruppo Democratici per Vinci il voto è favorevole.
Passiamo al voto. Allora, metto ai voti il punto numero 5 all'ordine del giorno. Favorevoli?
9.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti? Nessuno. Entra consigliera Morini.
Aspetta però, perché sennò mi torna all'unanimità, cioè su immediata eseguibilità. Se.
Un attimo. No, siediti qua. In siedi di nada. Si mette presente al punto successivo.
Esatto.
Immediata eseguibilità, favorevoli?
Unanimità, 9.
Contrari?
Nessuno.
Astenuti? Nessuno.
Quindi approvato a stesso esito. Quindi entra Morini, ore 19.45, consiglieri sono 10, 9, maggioranza più Morini. Vai Giuseppe.
Punto numero 6 all'ordine del giorno, approvazione documento unico di programmazione. La parola all'assessore Frese. Tempo è sempre quello.
Bene, la ringrazio signor sindaco. Allora, ben arrivata la consigliera Morini. E su questo punto, come su quello precedente e su quello successivo, è stata fatta la commissione affari generali e istituzionali nella giornata del 13 di dicembre. Come ho fatto in quella situazione, visto che siamo quasi al quinto anno di mandato, quindi tutti i consiglieri sono già informati su quelle che sono la situazione appunto dei vari appuntamenti nella tenuta della contabilità dell'ente. Come sapete siamo alla fine dell'anno, quindi entro il 31 dicembre dovremo approvare il bilancio di previsione per l'annualità 2024-2026 e l'approvazione del DUP aggiornato è un momento fondamentale, perché come vi spiegherò appunto nelle linee che sono inserite nella parte operativa del DUP sono quelle che poi dopo da cui si evince il bilancio di previsione. Quindi, come vi ricordo anche a tutti voi, come ho fatto in commissione, che il DUP è diviso in due parti: la parte strategica, che ha un ambito temporale come quella della durata del mandato amministrativo, quindi 5 anni, e una parte operativa invece dove ha un ambito temporale di 3 anni, perché riprende appunto il tempo, l'ambito temporale del bilancio di previsione. Quindi, per quanto riguarda la parte strategica, è quella relativa alle linee di mandato che sono state approvate da questo Consiglio nella seduta del 14 giugno del 2019, aggiornata naturalmente con delle nuove situazioni che non erano prevedibili a quel momento, e nello specifico mi faccio riferimento ai progetti derivanti dal PNRR. Mentre invece nella parte operativa appunto vi sono elencate l'esplicitazione delle linee strategiche, quindi le missioni, ma soprattutto gli obiettivi annuali e pluriennali per il raggiungimento di quelle che sono le linee strategiche inserite nella parte strategica. Per quanto riguarda il resto, vi dico anche che la novità del DUP che andiamo a approvare, che è inserito nella parte operativa, che è divisa in due parti. Nella parte seconda vi sono anche il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, sempre per gli annualità 2024-2026, il programma triennale delle opere pubbliche e il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, sempre per le stesse annualità. Quindi in pratica noi oggi andiamo a approvare il DUP con questi altri tre elementi che sono inseriti nella parte operativa, nella parte seconda della parte operativa. Io ho fatto l'esposizione sintetica della delibera e quindi se ci sono domande sono qui a disposizione.
Bene, si apre la discussione, ci sono interventi?
Allora, noi ringraziamo l'assessore Frese per...
Bene.
Per il gruppo Democratici per Vinci il voto è favorevole.
Bene, grazie.
Faccio direttamente la dichiarazione di voto, trattandosi di un documento che comunque rispecchia il programma dell'amministrazione, quindi si tratta di scelte politiche, strategiche o meno, il voto nostro è contrario coerentemente a quanto fatto in precedenza.
Bene, passiamo al voto. Quindi metto in approvazione, metto in votazione il punto numero 6, che è il DUP. Favorevoli?
9, la maggioranza.
Contrari?
1, Morini.
Astenuti?
Nessuno, approvato, c'è l'immediata eseguibilità.
Immediata eseguibilità, favorevoli?
9, la maggioranza.
Contrari?
1, Morini.
Astenuti? Nessuno.
Nessuno, approvato, stesso esito.
Punto 7. Punto numero 7, riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194,1, lettera A, del decreto legislativo 267/2000, sentenza giudice di pace di Firenze numero 1699/2023. La parola all'assessore Frese.
Grazie signor sindaco, come ho detto prima, anche su questo punto si è svolta la commissione affari generali e istituzionali. Vado a elencarvi il motivo del prelevamento, perché riconoscimento, scusatemi, del debito fuori bilancio. Questo deriva da una sentenza di, se non mi sbaglio, del 12 dicembre 2022. È arrivata, scusatemi, la causa era del 12 dicembre 2022, la sentenza è arrivata il 29 di giugno 2023. Si tratta praticamente di una situazione abbastanza particolare, perché un cittadino di Firenze, transitando sulle nostre strade, è stato sanzionato per un'infrazione del codice della strada sia nel comune di Vinci che nel comune di Empoli. I due comuni hanno inviato la documentazione necessaria per avere la riscossione della sanzione al cittadino di Firenze. Non avendo risposta e pagamento, hanno passato entrambi le due sanzioni all'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, che le ha riunite all'interno di una cartella. Questa cartella è stata notificata al cittadino di Firenze tramite Poste Italiane nell'ottobre del 2015 e poi successivamente è stata di nuovo richiesto il pagamento per interrompere la scadenza dei 5 anni. Ora scusatemi, la parola non mi sovviene, ma comunque se entro 5 anni non viene richiesta, poi appunto c'è la prescrizione, ti ringrazio collega Ciattini. Quindi è stata fatta una nuova notifica nel 2019 da parte però di un soggetto privato, e nel caso della Nexiv. Questo soggetto però non risultava essere titolato per la notifica di atti processuali. Il difensore del cittadino di Firenze, che aveva appunto subito le due sanzioni, ha avuto la possibilità di fare giurisprudenza, perché una sentenza Corte della Commissione Tributaria di Messina aveva già condannato la Nexiv nel 2021 per il solito motivo, e quindi praticamente contestava la validità della notifica. Non essendo più stata notificata appunto da ottobre 2015 in maniera regolare la richiesta di pagamento, quindi a ottobre del 2020 è decaduta la possibilità di procedere contro questo signore. E quindi in questo caso il giudice di pace ci ha dato, diciamo non a noi ma al convenuto principale, che era l'Agenzia delle Entrate, ha dato torto, quindi ha liquidato una somma di 1600, ve lo dico per correttezza e precisione, di 1626 euro, che poi ha diviso in tre parti, riconoscendo appunto il debito in solito anche ai comuni di Empoli e di Vinci. E quindi l'Agenzia delle Entrate ha pagato queste spese in data 29 giugno 2003 e in data 19 ottobre 2023 ce ne ha richieste un terzo. Scusate, le spese erano 1637,94 per essere precisi. Quindi a seguito di questo appunto noi, nonostante avessimo fatto le procedure che riguardavano il Comune di Vinci in maniera regolare, dobbiamo perché è qui in approvazione la delibera, rimborsare l'Agenzia delle Entrate di questi del terzo delle spese sostenute. Vi è anche però la relazione della nostra dirigente, la dottoressa Tosti Cecilia, che nella chiusura definisce come necessario anche valutare la possibilità appunto di richiedere il rimborso, ma soprattutto di quello che era la sanzione che non abbiamo incassato all'Agenzia delle Entrate, perché la gestione della cartella è stata a nostro avviso effettuata in maniera non prudente, e quindi sarà nostra intenzione successivamente fare la richiesta all'Agenzia delle Entrate del pagamento della cartella che non abbiamo cassato. Questo è il dettaglio della delibera di oggi.
Bene, passiamo agli interventi, si apre la discussione, ci sono interventi?
Sì, Sindaco, grazie. Proprio due parole veloci. Intanto ringrazio nuovamente l'assessore Frese e vabbè, diciamo che non è che ogni volta che ci troviamo a riconoscere questi debiti per spese di giustizia non ci fa mai molto piacere, logicamente, a tutti. Questa volta ci conforta, diciamo, il fatto che la delibera contenga un'apertura, e di questo ringraziamo l'ufficio preposto, della possibilità di valutare azione giudiziaria contro l'agenzia per ottenere ristoro del danno subito. Ecco questo. E posso fare anche dichiarazione di voto, Giuseppe?
Certo.
E per il gruppo Democratici per Vinci il voto è favorevole.
Io vorrei chiedere così delle cose, perché non ero in commissione, mi sono confrontata con i miei colleghi, però così per capire meglio. Se quant'era l'importo della multa, se è possibile saperlo. E poi non ho capito bene, quindi il processo, al di là dell'importo delle spese, insomma, a cui il Comune è stato condannato, insomma, a pagare. Cioè il Comune ha fatto tutta la procedura regolare. Però poi quando è passato all'Agenzia delle Entrate, lì c'è stato il problema, che è stata l'Agenzia delle Entrate che non ha eseguito bene la procedura. Quindi la mia domanda è: il Comune poteva controllare l'operato dell'Agenzia delle Entrate?
No.
Allora ti rispondo sulla prima domanda, che l'importo della sanzione erogata sul nostro territorio era di 764 euro. Come è scritto anche nella relazione allegata alla delibera che è stata consegnata dalla segreteria generale a tutti i consiglieri. E per quanto riguarda l'operato del concessionario che deve svolgere queste operazioni, noi ci siamo affidati a quella che è il concessionario statale, cioè l'Agenzia delle Entrate ha la branca che si chiama Agenzia delle Entrate e Riscossione, effettua questo servizio per gli enti. L'operato dei due comuni, sia del Comune di Vinci che del Comune di Empoli, sono state ineccepibili perché hanno fatto le richieste nelle modalità e nei tempi corretti. Poi naturalmente loro non possono procedere con un'ingiunzione di pagamento, perché per farlo bisogna essere titolati, e questo è l'Agenzia delle Entrate che ha errato nel fatto che nel 2019 l'unico soggetto titolato alla consegna di atti processuali, e qui è il caso, è soltanto Poste Italiane SPA. Poi successivamente sono diventati titolati anche soggetti privati, ma a quel tempo la Nexiv non aveva questa autorizzazione. Quindi è stata lei che ha agito, cioè è stata lei, intendo l'Agenzia delle Entrate, che ha agito in maniera imprudente. Quindi è per questo che noi abbiamo l'intenzione, insomma, di richiedere il ristoro della perdita della sanzione e anche il rimborso delle spese che a noi, a nostro parere, il giudice di pace ha diviso in maniera solidale fra i tre soggetti. Però se leggi la sentenza, noi siamo convenuti secondari, convenuto principale l'Agenzia delle Entrate, quindi a nostro avviso anche non è stato corretto il fatto che abbia diviso le spese legali sui tre convenuti, quando uno è principale e gli altri due sono secondari, perché erano interessati, perché le sanzioni sono di proprietà del Comune di Vinci e del Comune di Empoli. Quindi a nostro avviso ci sono tutti i requisiti, insomma, per poter fare richiesta all'Agenzia delle Entrate del ristoro delle spese e del ristoro della sanzione che noi non abbiamo cassato. Certo, sì.
Dichiarazione di voto.
Mi astengo.
Bene.
Aspetta, Morini per dichiarazione di voto. Astensione. Ok.
Mettiamo ai voti il punto numero 7 all'ordine del giorno. Favorevoli?
9, la maggioranza.
Contrari? Nessuno. Astenuti?
Morini.
C'è l'immediata eseguibilità?
Sì.
Immediata eseguibilità, favorevoli?
9.
Contrari?
Nessuno.
Astenuta? Morini.
Morini. Approvata, stesso esito. Punto 8.
Punto 8. Associazione Muse di Firenze. Trasformazione in fondazione partecipata, approvazione statuti e patti parasociali e conferma adesione al Comune di Vinci. La fa tu. La parola al vice sindaco.
Sì, buonasera a tutti. Molto velocemente, perché la delibera con gli allegati, quindi con lo statuto e il patto parasociale, sono stati spiegati, esplicati in commissione da parte dell'assessore Frese, che ringrazio per avermi sostituito. Volevo dire due parole su questa delibera, soprattutto per parlare del percorso. Noi facciamo parte dell'associazione Muse, anzi noi, il Comune di Vinci, fa parte dell'associazione Muse dagli inizi anni 2000. Praticamente il Comune di Vinci partecipò insieme al Comune di Firenze alla costituzione del cosiddetto Museo dei Ragazzi. Successivamente nasce l'associazione Muse, che poi, mi pare nel 2014, che poi ha visto anche un'ulteriore modifica del proprio statuto successivamente. La decisione di andare verso la fondazione è stata presa dal consiglio di amministrazione dell'associazione, consiglio di amministrazione del quale il Comune di Vinci ne fa parte, con la nomina di un suo componente. Perché la trasformazione da associazione a fondazione? Praticamente, come voi sapete, finora l'associazione Muse ha avuto il compito di gestire il patrimonio, di valorizzare il patrimonio culturale dei propri soci, dei propri soci dell'associazione. Inizialmente erano due, poi sono diventati tre, quindi inizialmente erano il Comune di Firenze, il Comune di Vinci, al quale poi è subentrata anche la Città Metropolitana di Firenze, e poi da un par d'anni a questa parte dal Comune di San Giovanni Valdarno. Visto il grande lavoro e soprattutto la grande responsabilità che ha l'associazione Muse, è stato ritenuto dal consiglio di amministrazione di andare verso questa trasformazione, quindi da associazione a fondazione, proprio per dare maggiore solidità alla struttura. Ricordo che l'associazione Muse ha 100 dipendenti, quindi insomma è un'associazione che ha una struttura, ecco, molto complessa per essere gestita come una semplice associazione. Quindi la fondazione, come viene come si vede sia dallo statuto che dai patti parasociali, si conforma soprattutto alla nuova normativa, che vede appunto la fondazione come l'organo più adatto per una struttura del genere, ma soprattutto le dà una certa solidità. Il Comune di Vinci naturalmente viene tutelato nella sua figura di socio fondatore. Viene specificato nello statuto e poi ripreso nei patti parasociali che i comuni fondatori rimangano come tali all'interno della fondazione e vi rientrano naturalmente di diritto. A questi comuni fondatori poi a questi soci fondatori ci saranno poi dei soci partecipanti e dei soci sostenitori. Il Comune di Vinci entra a tutti gli effetti anche nel nuovo consiglio di amministrazione, che sarà formato da 7 membri, di cui la maggioranza sarà in capo al Comune di Firenze, ma un posto in consiglio di amministrazione in qualità anche di socio fondatore viene mantenuta per il Comune di Vinci. La fondazione ha come patrimonio tutto il patrimonio esistente all'interno dell'associazione, che viene confluito all'interno della fondazione, ma soprattutto, ecco, volevo sottolineare il fatto che la posizione del Comune di Vinci all'interno della trasformazione viene tutelata. Ecco, visto tutti questi anni di partecipazione all'interno dell'associazione Muse, continuerà anche con la fondazione. Non nascondo che è un processo che viene da un anno e mezzo, di confronti fra tutti i soci, con assemblee, insomma un processo lungo anche con continui risvolti e confronti anche con professionisti, quindi studi legali, studi commercialisti, visto anche proprio la particolarità della procedura e anche dell'operazione, in quanto appunto si va a rafforzare un'istituzione importante per quanto riguarda appunto la gestione del patrimonio culturale del Comune di Firenze, della città metropolitana, ma di conseguenza anche del nostro comune, visto che ne siamo soci in prima fila a tutti gli effetti. Grazie.
Bene, si apre la discussione.
Sì, chiedo la parola.
Maurizio Cappelli.
Sì, allora, mi associo. Allora, innanzitutto ringrazio la vice sindaca che ha spiegato in maniera chiara il punto numero 8 dell'ordine del giorno, in cui vorrei sottolineare, che comunque l'ha già fatto lei, che per il nostro comune è veramente è una strategia molto importante per il Comune di Vinci, perché passando praticamente da associazione a fondazione ci permetterà di poter reperire risorse fondamentali, finanziamenti che potranno dare valore al nostro museo leonardiano, ovviamente nel contesto del Muse. E ritengo sia una scelta molto importante è necessaria per permettere al nostro territorio e alla nostra parte museale di poter comunque sia far parte di un gruppo importante, come parliamo di Firenze, Empoli, ovviamente ritengo sia necessario questo tipo di operazione. Grazie.
Bene, ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto? Sì, si può farla.
Sì, astenuto.
Bene, passiamo al voto.
Sì. Dichiarazione di voto per il gruppo Democratici per Vinci, il voto è favorevole.
Bene. Passiamo al voto, favorevoli?
Quindi 9 la maggioranza.
Astenuti? Una.
Astenuti?
Contrari?
Contrari nessuno, approvato.
Immediata eseguibilità, favorevoli?
9.
Astenuti?
1.
Contrari nessuno.
Nessuno, approvato.
Poi punto numero 10 è stato 9. Ritirato.
9.
9, sì, il numero 9 è stato ritirato. E quindi il sì, che era una mozione presentata dalla consigliera Manuela Landi, questa sera non è presente, quindi la metteremo all'ordine del giorno dei prossimi consigli. E il consiglio questa sera finisce qui, quindi grazie a tutti, buona serata. E con molta probabilità noi dovremo fare un consiglio comunale prima della fine dell'anno, quindi vi chiedo la disponibilità a essere presenti, perché è il consiglio comunale in cui si approva il bilancio di previsione. E quindi per evitare l'esercizio, come? Molto probabilmente il 29, poi si riunirà l'ufficio di presidenza. E come? Perché anche il segretario ha più conti comuni, quindi bisogna anche concordare con lui.
Sì, sì, Sara, era quello il giorno, sì. No? Era detto,
sì, però chiedevano a Capigruppo se si poteva fare qualche giorno prima, il 27 o il 28, comunque se ne parla domani.
Va bene.
Sabato.
Insomma, lunedì.
Lunedì o martedì.
Va bene.
Se ne parla anche ora, io guardo, sì, voglio prendere l'agenda.
No,